Buonasera a tutti, continuiamo la lettura, stiamo facendo e completiamo questa sera della passione, morte e risurrezione del Signore nel Vangelo di Giovanni. Ieri sera ci eravamo lasciati con Gesù crocifisso e avevamo un po' commentato la crocifissione, il patibolo della crocifissione e questo fianco squarciato e che collegavo, ricordate, alla profezia del profeta Ezechiele che parlava appunto di un nuovo tempio da cui uscirà quest'acqua abbondante, grande come un fiume navigabile, dirà, le cui acque scenderanno nell'Aravà. L'Aravà è la valle che da Gerusalemme scende verso il Mar Morto e le acque, queste acque faranno del Mar Morto, che conosciamo, un mare vivo. E allora il racconto continua e negli ultimi versetti del capitolo 19 si dice che dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceva dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. E il racconto della deposizione del cadavere del Signore, ed è interessante che non sono i discepoli sono spariti. Chi lo ha rinnegato? Chi lo ha tradito? Chi è fuggito? Sono Giuseppe d'Arimatea, un membro autorevole del Sinedrio, quindi un notabile, e che era discepolo di Gesù ma di nascosto, e Nicodemo, ricordate anche l'Evangelista ce lo dice, colui che era andato da Gesù di notte, ricordate nel capitolo 4 si parla di questo, nel capitolo 3 si parla di questo capo dei farisei. Attenzione, i farisei non erano tutti ipocriti, cioè oggi se uno ti dice sei una farisea, capiamo, sei un fariseo, capiamo che ci stanno dando dell'ipocrita, ma in realtà il movimento dei farisei era un movimento di uomini che volevano vivere con più serietà la fede in Dio. Ora, come dire, un rischio professionale, ma di ogni, non solo della vita religiosa, ma potremmo dire della vita umana, è l'ipocrisia, cioè fare come se, avere un'immagine che non corrisponde però alla verità. Per cui non era il caso di Nicodemo, che va però di notte a parlare con Gesù con tanti dubbi, però vedete è un uomo che quando però c'è da metterci la faccia ci sta. Cioè nel senso che andare a chiedere il cadavere di un malfattore non era qualcosa di così tranquillo, cioè eri segnalato alla polizia, la polizia annotava, chi è andato a chiedere il corpo di quel malfattore? Ah, questo è questo, annotiamo. Per cui vedete, un uomo che pure aveva tanti dubbi, che però nel momento in cui bisogna metterci la faccia, ce la mette. E va con Giuseppe d'Arimatea a chiedere e a prendere il corpo di Gesù e portarlo in questo sepolcro. Interessante che Giovanni ci dice che nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo. Tra l'altro tutto il racconto della passione, con cui abbiamo cominciato due sere fa, comincia in un giardino, al capitolo 18, dove abbiamo cominciato la nostra lettura, dopo la lavanda di piedi, dice Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino. E notate che Giovanni ci dice, quindi la passione comincia in un giardino e finisce in un giardino. Allora, noi siamo, non per colpa nostra, ignoranti biblici non colpevoli. Questo io lo dico tante volte, nel senso che non siamo stati formati alle scritture. Stiamo, quello che stiamo facendo stasera è quello, non solo, ma anche il cammino nella parrocchia, eccetera, e non solo in questi anni, sta tentando di recuperare. Però, come dire, sappiamo che fino al Concilio Vaticano II la Bibbia era chiusa, neanche i preti potevano studiare tanta scrittura, come oggi invece è possibile. Quindi stiamo recuperando. Allora, sto fatto del giardino, che Giovanni dice un giardino, e alla fine dice un giardino, Giovanni era un ebreo, stava parlando ad altri ebrei che invece la Bibbia, la loro Bibbia, che era l'Antico Testamento nostro, la conoscevano così. Vedete, quando si parla di un giardino, per un ebreo, la prima cosa che gli viene in mente qual è? Il giardino della creazione. Questo giardino, il giardino di Genesi 2 e Genesi 3, dove Dio creò l'uomo e lo pose in un giardino. E vi ricordate che poi tutto il racconto del peccato originale si svolge in un giardino legato agli alberi, l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita. Ora, il giardino naturalmente è un simbolo, poi c'era veramente un giardino, ma Giovanni lo prende per dire questo simbolo di che cosa? Vedete, Dio crea l'uomo e lo pone in un giardino, la vita è nel giardino. Che cosa vuol dire simbolicamente il giardino? Che la vita è nella relazione. Noi viviamo di relazioni e quando le relazioni non ci sono, moriamo. Quando le relazioni sono vive e di gioia, viviamo. Quando sono povere, difficili, di violenza, di non fiducia, moriamo. E allora, come dire, c'è quel giardino di Genesi 3, dove ricordate Adamo ed Eva, fidandosi non di Dio, ma della menzogna del serpente antico, escono dal giardino, escono dalla relazione, non si fidano più. E oggi noi, in un altro Adamo, il nuovo e definitivo Adamo, noi possiamo, non so se lasciarle lì, perché questo continuo un po' mi disturba, e se potete lasciarle lì, per favore, perché stiamo facendo una catechesi e allora avere gente che continuamente passa non mi aiuta, mi dispiace, vi chiedo pazienza. E scusate, grazie. E non aiuta neanche voi avere gente che continuamente passa. Allora, ecco, no? C'è il primo Adamo, l'antico Adamo che per sfiducia di Dio rompe la relazione con Dio e con gli altri ed esce dal giardino. C'è il nuovo Adamo, cioè quello che si è fidato di Dio fino alla morte. Camminando fino alla morte, fidandosi di un Dio Padre e continuando a chiamare ciascuno, anche quelli che lo mettevano in croce, fratelli e sorelle. E allora Gesù rientra nel giardino e rientra per noi, finalmente il giardino è di nuovo aperto per noi. Attraverso Gesù noi possiamo rientrare in una relazione di vita con Dio e tra di noi. Nel capitolo 20 il racconto continua dicendo: il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Allora passa il sabato, e ricordate Gesù viene ucciso il venerdì pomeriggio, nel senso che ancora oggi nel mondo ebraico il giorno comincia dalla sera del giorno precedente. No, per esempio, per noi siamo ancora nel mercoledì, però dato che è già spuntata la prima stella, per gli ebrei è già giovedì. E giovedì finisce, no, con la prima stella del giovedì sera. Quindi Gesù è stato ucciso il venerdì pomeriggio. Quindi il sabato è passato stando fermo, non si poteva andare, non si poteva fare nessuna attività, ricordate, per il sabato, per il senso del sabato. Maria di Magdala. E Maria di Magdala è questa discepola del Signore che la tradizione ha voluto poi, noi nei quadri ce la raffiguriamo come la prostituta redenta, no? In tutti i quadri che rappresentano Maria di Magdala, ma in realtà i Vangeli non ci danno nessuna indicazione che Maria fosse veramente quella prostituta che ha incontrato il Signore, eccetera, perché di Maria di Magdala se ne parla nel capitolo 8 di Luca, dove si dice che un gruppo di donne seguiva Gesù, cosa che noi uomini dimentichiamo, no? Cioè, nel senso che Gesù aveva anche delle discepole, non aveva solo i discepoli, noi dimentichiamo questo. E fra le discepole c'era Maria di Magdala. Magdala era una città che vicino sul lago di Tiberiade, oggi ci sono degli scavi archeologici molto interessanti, e la cosa particolare è che veniva da una città, dal centro più grosso del lago di Tiberiade. Un po' più al nord c'era Cafarnao, dove Gesù stava per il suo ministero presso la casa di Pietro. E Magdala era una città di 20.000 abitanti, quindi era una grossa, che si dedicava poi, la maggiore attività era il commercio del pesce che veniva pescato nel lago. Comunque di Maria di Magdala ci viene detto che Maria, Gesù l'aveva guarita da 7 demoni. Attenzione, non dobbiamo pensare che era una super indemoniata, no, nel senso che nell'antichità anche le malattie erano viste come opera del demonio, per cui Maria di Magdala era una donna molto malata, molto malata. Allora pensate, al tempo di Gesù già nascere donne non era la stessa cosa che nascere uomini, in più malata, seriamente. Chi se la piglia una donna malata? Allora questo lo dico perché possiamo pensare alla situazione di emarginazione che questa donna viveva. E quando ha incontrato Gesù, che le ha voluto bene e l'ha guarita, possiamo immaginare come questa donna volesse bene, no? Al suo Signore, che le aveva dato la vita, che l'aveva tirata fuori dalla morte. E allora possiamo pensare al dolore che Maria di Magdala aveva vissuto. Fra l'altro sappiamo che i discepoli erano tutti fuggiti, era rimasto solo questo discepolo che Gesù amava, secondo Giovanni, sotto la croce. E qual è stato il dolore di Maria di Magdala a vedere il suo Signore finire così. Tra l'altro, pensate, noi non riusciamo, nel nostro, quando raffiguriamo il crocifisso, noi lo facciamo così, cioè con questo panno che lo copre. In realtà erano crocifissi nudi. Noi non riusciamo a reggere questa immagine, no? Per cui dobbiamo coprire. Però immaginiamo questi crocifissi che erano spogliati di tutto, anche della loro dignità. Anche della loro dignità. Per cui possiamo immaginare il dolore di Maria a vedere Gesù, il suo maestro, finire così. Per cui possiamo immaginare come lei ha passato quel sabato, per cui la mattina presto della domenica, cioè del giorno dopo il sabato, non si chiamano così i giorni in ebraico, si chiamano giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat, il giorno 1, infatti il giorno 1 della settimana, Maria di Magdala va al sepolcro per piangere sul cadavere del suo amato. E possiamo immaginare il suo sconcerto e sconvolgimento quando, arrivando al sepolcro, lo trova aperto e vuoto. Non c'è accaduto a nessuno di noi, penso, meno male, ma pensate se uno sta andando al cimitero, giù, per andare a piangere un suo caro, arriva lì e trova la tomba aperta e la bara vuota, noi che facciamo? Chiamiamo i carabinieri, chiamiamo la polizia, no? E diciamo, c'è stata una profanazione, qualcuno, no? E allora lei cosa fa? Non va dalla polizia, che erano quelli che avevano messo in croce Gesù, e non era il caso, va dai discepoli che se ne stavano rinchiusi nel cenacolo, e gli dicono, e Maria gli dice, hanno portato via il Signore. Cioè non gli è bastato ucciderlo in quel modo. Si stanno accanendo su di lui, hanno portato via il suo cadavere. E allora, e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Interessante che nel Vangelo, noi abbiamo quattro Vangeli. Come sappiamo, tre sono più simili e li chiamiamo sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, e poi abbiamo un altro Vangelo, Giovanni, che è diverso. È diverso. L'abbiamo già visto la prima sera, vi ricordate quando dicevo che il Vangelo di Giovanni non ha il racconto dell'Eucaristia e invece ha la lavanda dei piedi, che invece i Vangeli sinottici non hanno. Nel Vangelo di Giovanni, mentre nei Vangeli sinottici Pietro è dopo Gesù, è uno dei personaggi più, no, che viene fuori, non è così nel Vangelo di Giovanni. Perché nel Vangelo di Giovanni c'è questo discepolo che Gesù amava. Vedete che corre prima, è sintonizzato con Gesù, c'ha il sentire di Gesù, ci arriva prima. E ricordate che questo discepolo non è la sua identità, che ci rimane sconosciuta, la tradizione poi vuole che sia Giovanni, ma il Vangelo non ce lo dice. Il suo nome qual è? Uno che ha fatto l'esperienza dell'amore di Dio, di Gesù per lui. Non è il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù amava. La nostra esperienza, il nostro fondamento della fede cristiana non è l'amore che noi abbiamo per Dio. Perché il nostro amore è fragile, i nostri amori sono fragili, i nostri amori si stancano, si perdono, vanno dietro a volte ad altri amori. Ma il fondamento del nostro essere qui è che in qualche modo abbiamo sperimentato e vogliamo sperimentarlo ancora di più, l'amore che Gesù ha per noi, per ciascuno di noi. Questo è il fondamento della nostra fede cristiana. E allora corrono, arrivano, e Pietro entra per primo e dice, giunse intanto anche Simon Pietro che entrò nel sepolcro, osservò i teli posati là, il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Vedete questo fatto dell'entrare il sepolcro vuoto, era una grotta. La tomba naturalmente era una grotta e davanti alla grotta c'era una pietra. In Israele sono rimaste un paio, due o tre tombe del tempo di Gesù che hanno ancora queste pietre rotonde che venivano fatte rotolare davanti alla porta del sepolcro. L'interno del sepolcro, con molta probabilità, com'era? E nella parete veniva fatto un arco, veniva scavato un arco, in modo che in alto c'era l'arco e sotto si faceva il letto di pietra su cui si metteva il cadavere del defunto o della defunta. Quindi questo, lì non c'è niente, c'è il sudario e ci sono i teli non gettati via, ma piegati e messi lì. Ci sono tante interpretazioni di questo passo. Una che mi piace e che vi condivido è che non è stata una fuga. Gesù non è sfuggito alla morte, Gesù ha vinto la morte. Gesù ha vinto la morte. Per cui con la regalità di questi teli che sono stati piegati e messi lì. Non è un disordine. Il Signore ha vinto la morte, è re sulla morte. E allora loro vedono, il discepolo vide e credette, però non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Vedete, qui si vede la differenza di mentalità che abbiamo noi uomini con voi donne. Perché loro hanno visto che non c'era Gesù, avranno dato un'occhiata fuori per vedere se avevano lasciato il cadavere da qualche parte, non l'hanno trovato, per cui Pietro e quest'altro si sono detti, avranno detto anche a Maria, non c'è, che stiamo a fare qua? E ce ne andiamo. Invece voi donne ragionate in un altro modo, che noi uomini non comprendiamo, perché voi siete donne e noi siamo uomini, e nel senso che lei lo deve trovare, il cadavere, ma lei lo deve, il suo amato, il corpo del suo amato, lo deve trovare. Per cui probabilmente loro gli avranno detto, Maria, andiamocene. E Maria ha detto, io rimango qui, lo devo trovare. E allora mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altra dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Attenzione, questa scena a noi ci fa pensare che Maria guarda l'interno del sepolcro e vede due angeli. Come ve li immaginate gli angeli? Come quegli angioletti barocchi? Cioè quei bambinetti pasciuti con quelle guance che tu li tireresti proprio, no? Oppure alti come nelle icone, no? Che sono soldati bizantini. Come li immaginiamo gli angeli? Beh, allora, nella Bibbia gli angeli non sono descritti, perché non interessa come sono gli angeli, interessa la loro funzione. Funzione significa, cos'è l'angelo? L'annunciatore. Per cui è come se Maria coglie degli annunci. In quel vuoto ci sono degli annunci. Due angeli messi l'uno dalla parte del capo, due annunci. Fra l'altro, l'arca dell'alleanza, vi ricordate nell'Antico Testamento l'arca dell'alleanza, quella che dove era stata fatta da Mosè, no? Eccetera. Sull'arca dell'alleanza, Mosè aveva ricevuto l'ordine dal Signore di fare due cherubini in legno da metterli sopra l'arca. Uno doveva stare con le mani così, guardando l'altro, all'estremità, no? La cassa, il coperchio della cassa, fare un angelo da un'estremità, un altro angelo all'altra estremità. Queste due figure in legno dovevano guardarsi, una di fronte all'altra, stare con le mani così, sostenendo cosa? Il vuoto. Il vuoto. Nel senso che, spero di spiegarmi, un po' difficile anche per me, Dio non si può rappresentare nell'Antico Testamento, non si può rappresentare Dio, per cui se non puoi rappresentare Dio, il vuoto rappresenta Dio. Allora questi due cherubini che tenevano il vuoto era il luogo dove, quando Mosè andava a parlare faccia a faccia con Dio, scendeva la gloria di Dio, che non si vedeva, perché non si poteva vedere la gloria di Dio. Ora, che cosa vuol dire qui? Giovanni sta dicendo, guarda, come sul coperchio dell'arca c'era quel vuoto, che era il luogo della gloria di Dio, adesso questo vuoto è il luogo della gloria di Dio. Però ancora Maria, ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Vedete, è interessante che in questi incontri con Gesù risorto, Gesù non si riconosce dagli occhi. Maria di Magdala lo scambia per un giardiniere, per il custode del giardino. Ricordate che i discepoli di Emmaus, che cammineranno verso Emmaus e avranno Gesù accanto, lo scambieranno per un viandante che non sa da dove viene, tu solo sei straniero così a Gerusalemme, eccetera. Il Signore risorto non si riconosce dagli occhi, vedremo. Ma da qua, non dagli occhi, ma vedremo, ma dalle orecchie. Vedete, noi tante volte vogliamo vedere, perché pensiamo che se vediamo, poi magari ci sono persone che vedono la stessa cosa e vedono cose diverse, no? Ma noi pensiamo che gli occhi, ma Gesù risorto non si riconosce dagli occhi. Tanto che lo piglia per il custode del giardino. E anche qui, vedete, è una cosa un po' particolare, no? Perché io una mattina ero a Gerusalemme, eravamo nella casa dei Gesuiti, che hanno un giardino, stavo aspettando che il gruppo fosse pronto per ripartire, ed ero lì in attesa, stavo pensando. Davanti a me passa il giardiniere, che era un palestinese che lavorava per i Gesuiti. Era d'estate, quindi andava con i pantaloncini, le scarpe infradito, un po' sporco di terra, il secchio, qualche attrezzo, no, il cappellino, passava. E quando l'ho guardato ho detto, un giardiniere. Cioè, vedete, noi tante volte in questa chiesa non ce l'abbiamo, ma a volte abbiamo delle raffigurazioni di Cristo risorto, vi ricordate con la bandiera? No? Che esce palestrato con certi bicipiti, cioè certi muscoli, che esce vittorioso dalla tomba. Ah, no. E invece Maria non è un giardiniere. Allora, che cosa mi sembra importante qui? Che Cristo risorto è sempre lo stesso Gesù, cioè narra e mostra un Dio che non si impone. Che non si impone. Vedete, l'amore non può imporsi. L'amore non può imporsi. Quando sentiamo che il cosiddetto amore è forzato, dubitiamo dell'amore. La bellezza dell'amore è di sentire che qualcuno ti possa dire ti amo, ma non so neanche perché. Molto diverso da chi dice ti amo perché c'hai una barca di soldi, no? Ti amo perché c'hai un corpo bellissimo, e uno dice ma e allora tra 20 anni mi amerai ancora o ti andrei a trovare la giovinetta? E l'amore non può imporsi, l'amore si propone. Per cui vedete anche il Signore, no? Si mostra. E adesso vedremo come il brano continuerà. Allora Maria non lo riconosce, sbaglia e senza saperlo ci azzecca. Cioè nel senso che lei non lo riconosce, lo prende per il giardiniere, però senza saperlo è vero, è lui il custode del giardino. Nel senso che se il giardino è la relazione, il simbolo della relazione della vita, è colui che ci fa rientrare nel giardino, colui che ha le chiavi della porta per farci entrare nel giardino, è Gesù. È Gesù. Nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dirà: io sono la porta, chi entra attraverso me trova la vita. Pensate, anche noi nella liturgia, nella messa, nelle preghiere che facciamo, ogni cosa noi la chiediamo per Cristo nostro Signore. Alla fine della preghiera eucaristica diciamo: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, eccetera, eccetera. Cioè noi possiamo rientrare nella relazione con Dio, e tra di noi, se passiamo attraverso Gesù, che è il custode del giardino, e se impariamo a guardare i nostri fratelli e sorelle con i suoi occhi. E allora, vedete, lei dice, il Signore dice: donna, perché piangi, chi cerchi? Ed ella, pensando che fosse il custode del giardino, dice: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Vedete, Maria rimane sempre nell'orizzonte di un Gesù cadavere. Ma perché questo è il nostro orizzonte. Cioè noi, l'orizzonte della nostra vita, l'unica cosa certa della nostra vita, l'unica cosa certa, è che moriremo. Ci auguriamo il più lontano possibile, ma quella esperienza che i nostri cari hanno già vissuto, alcuni dei nostri cari, la vivremo anche noi. Il nostro orizzonte è la morte. Per cui per Maria di Magdala l'ha visto morire, lei, no, la morte è l'ultima parola umanamente sulla nostra vita. E allora Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbunì, che significa maestro. Vedete, Maria quando riconosce Gesù? E soprattutto attraverso quale organo riconosce Gesù? Non attraverso gli occhi, come ci dicevamo, ma attraverso le orecchie. Le orecchie. Cioè quando ascolta una parola che la chiama per nome ed è detta da colui che l'ha amata e che in qualche modo sente che quella separazione definitiva che noi sperimentiamo con la morte è vinta, perché c'è qualcuno che ha superato quella separazione definitiva e continua ad essere in relazione con noi, il Signore che ci chiama per noi. Vedete, noi anche nella nostra esperienza cristiana possiamo fare qualche scintilla, qualche piccola, qualche seme che è già importante accogliere e custodire, quando sentiamo che la parola di Dio si sta rivolgendo a ciascuno di noi, mi raggiunge il cuore, si sta rivolgendo a me, ci chiama per nome. Bene, questo è il Signore, vivente nella sua parola, che ci raggiunge e che ha vinto la morte. E allora possiamo immaginare Maria che va verso di lui, per cui Gesù le dice: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che l'aveva detto. La sera di quel giorno, il giorno prima della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Allora notate, il Signore la manda verso i suoi fratelli, gli altri discepoli, lei va, lo va a dire, la sera di quel giorno i discepoli se ne stanno ancora chiusi nel cenacolo per paura dei giudei. Che cosa significa questo? Significa che i discepoli a Maria di Magdala non hanno creduto. E noi uomini, qui siamo in minoranza, quindi dobbiamo stare attenti a come parliamo, ma noi uomini ci diciamo, effettivamente, come si fa a credere alle donne, no? Cioè, ci diciamo noi uomini, no? E così era ancora peggio, no? Nel passato. Per cui a me mi viene da dire, ma Signore Gesù, tu veramente sei strano. Cioè, della serie, al sepolcro è venuto Pietro, che pure sì, ti aveva rinnegato, però è sempre Pietro. C'era il discepolo che tu amavi, no? E non ti sei mostrato a loro, ma ti sei mostrato a Maria di Magdala. Cioè, se tu ti fossi mostrato a Pietro e al discepolo, gli altri uomini, a un uomo, avrebbero dato più credito, no? Perché tra noi uomini ci diamo più fiducia. Ma perché non ti sei mostrato a loro? Perché ti sei mostrato a Maria di Magdala, a cui non hanno creduto? E vedete qui, noi la fatica che faccio io, ma che facciamo noi a capire la logica di Dio, è che Dio sceglie quello che il mondo schifa, quello che il mondo scarta. Perché noi uomini siamo, no, per l'efficienza, non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo fare le cose, no, quindi... E allora rischiamo veramente di non comprendere la follia dell'amore di Dio, che invece sceglie le vie più rispettose, più amorevoli, e che a volte sono anche le vie più lunghe. Le vie più lunghe. Noi vorremmo le vie brevi e facili, che ci diano subito risultato. Ma in questo modo rischiamo di non amare, anzi, non amiamo. Invece il Signore ci dà tempo, ci lascia spazio, si propone ma non si impone. Per cui secondo la mentalità maschilista del mondo, dove noi avremmo detto a Gesù, ti fossi manifestato a Pietro e avresti affidato a lui l'annuncio della tua resurrezione, sarebbe andata meglio. Invece hai scelto una donna. Ricordate, la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dio fa grandi cose con le nostre munnezze. Dio fa grandi cose. E allora, però vedete, anche se loro non l'hanno creduto, non hanno creduto a Maria, il Signore non li abbandona. E quindi di nuovo si propone loro, stette in piedi, è la posizione di chi è risorto, di chi sta in piedi, e dice pace a voi. Dette queste cose, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Interessante che il Signore dice pace a voi, poi mostra i segni della sua crocifissione e dice di nuovo pace a voi. Ora, i discepoli, rivedendo il loro Signore, gioiscono, però sapete, come dire, non hanno proprio la coscienza pulita, no? Perché Pietro, che aveva detto io morirò per te, io non ti abbandonerò mai, poi davanti a una servetta, non lo conosco. Gli altri erano spariti. Per cui, no, cioè rivedersi davanti al Signore, e il Signore che la prima cosa che dice, pace a voi. Vedete, un biblista gesuita che ha vissuto tanti anni a Gerusalemme raccontava come in ebraico pace si dice shalom, e questa parola in radice ha una radice di un verbo, è la stessa di un verbo che lui utilizzava quando a fine mese andava dall'alimentari dove comprava il pane, il latte, eccetera, e prendeva debito e a fine mese andava a saldare e diceva siamo pace, siamo pace. Allora vedete, è come se il Signore, di fronte a tutti questi discepoli che hanno dei conti aperti con Gesù, la prima cosa che Gesù dice è: stiamo in pace. Stiamo in pace. Cioè l'incontro con Cristo risorto è un incontro perdonante. Perdonante. Fare l'esperienza di Cristo risorto anche per noi e in qualche modo sperimentare l'immensità del suo perdono. Perché vedete, poi noi su tante situazioni non riusciamo a vivere bene, non riusciamo ad amare, tante relazioni, tante cose, e non cambiamo. Una volta quando c'erano tanti preti, che cosa uno faceva? Dato che si vergognava di andare a dire sempre gli stessi peccati, cambiava prete, no? E quindi oggi i preti stanno di meno, e quindi è più difficile cambiare prete. E per cui noi ci rendiamo benissimo conto che su certe cose non cambiamo. Non cambiamo. Allora è come se ogni Pasqua noi sperimentiamo un amore di Dio che continua a perdonarci. Che anche noi diremmo: sì, ma come fai? Io stesso non mi perdonerei. Come fai a volermi ancora bene? E vedete, e il Signore dice: ricevete lo Spirito, Lui soffia lo Spirito. E poi dice: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati e a coloro a cui non perdonerete. Cioè, ora questo brano nella teologia nostra è anche uno dei brani che, su cui poi noi, la Chiesa ha elaborato il sacramento della riconciliazione, no? Che viviamo. E allo stesso tempo questo fa riferimento al sacramento. Però, vedete, fa riferimento anche a ciascuno di noi, cioè nel senso che anche noi siamo impegnati l'uno con l'altro a cercare di donare e ricevere il perdono. Cioè, se uno tratta male la moglie, o se la moglie tratta male il marito, qualche volta accade, pure, no? Cioè, non è che uno dice: vabbè, mi vado a confessare, e lo dice Don Gianni, già c'ha tanto da fare. Ok, ma allo stesso tempo deve andare a chiedere perdono alla persona a cui si è fatto del male. Noi dobbiamo andare gli uni verso gli altri. Io non sono parroco, quindi celebro pochi matrimoni, adesso un paio d'anni che non celebro più matrimoni, la gente si sposa anche di me, ma in quei pochi matrimoni che ho celebrato agli sposi, e io dicevo sempre: guardate, fra le belle cose che vi state promettendo, io ti amerò nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva, speriamo, no? Poi a volte è andata, a volte no. Però fra le tante cose che vi state promettendo, vi dovete promettere anche, dovete mettere in gioco, che qualche volta accadrà che sarete chiamati a chiedere o a donare il perdono. Io spero per cose piccole, perché a volte ci possono essere delle cose così grandi che... Però, perché? Perché qualcosa accadrà. Qualcosa accadrà. Non perché faccio l'avvocato no, o l'uccello del malaugurio, ma perché la vita è così, ciascuno di noi nelle nostre relazioni e anche in una comunità cristiana, noi ci facciamo sempre... qualcosa non va. E se non mettiamo in conto che dovremo tentare di chiedere, tentare almeno, non è detto che ci riusciamo, o donare perdono, non crediamo nel perdono del Signore. Noi possiamo tentare, vedete, Gesù dopo aver detto due volte: stiamo pace a voi, e allora da lì possiamo tentare gli uni con gli altri. Vedete, così come nella liturgia, nella messa, no? Noi riceviamo la pace del Signore e una volta ci scambiavamo la pace con la mano, adesso almeno con uno sguardo, con un segno, per dire quella pace, quel perdono che il Signore ci dà, noi vogliamo metterlo, no? Tra di noi. E allora ecco, no? questi discepoli che vivono sorretti da un amore di Dio perdonante che non viene meno e che tentano di accogliere quest'amore e di viverlo tra di loro. Questo, Signore, noi ti chiediamo ancora una volta di poter sperimentare e di poter credere profondamente.
approfondita delle scritture, perché il Signore si incontra con l'orecchio, perché Lui ci parla principalmente attraverso la conoscenza delle scritture. È meraviglioso. Il nostro allora, innanzitutto, Don Franco, grazie davvero, perché non sapremo in modo diverso come esprimere la nostra gratitudine. Grazie. Voi dovete sapere che Don Franco, ma lo sapete già, è molto stimato fuori da questa chiesa, ma io sono contentissimo che è fortemente amato e stimato anche nella sua parrocchia, perché questa è la tua parrocchia, no? Se non è, è questa la tua parrocchia da fare. Ecco qui. Ecco, poi noi abbiamo pensato un piccolo regalo per te, guidaglielo, Pietro. Ecco, avete visto, c'è una profonda conoscenza delle scritture in Don Franco e anche una capacità di comunicazione bellissima. Ecco, mancano le citazioni patristiche dopo. Allora abbiamo pensato di donare a Don Franco, ma così proprio in maniera fraterna, i commenti di Sant'Agostino al Vangelo di Giovanni, perché lui ci ha commentato alcuni brani del Vangelo di Giovanni e noi lo esortiamo ad arricchire la sua conoscenza biblica anche con la conoscenza patristica. Grazie a te. E poi voglio dire un'altra cosa sola. Per noi la Settimana Santa andrà sempre così, cioè lunedì, il martedì e il mercoledì santo, lo vivremo come lo abbiamo vissuto quest'anno, lo faremo anche l'anno prossimo, già detto Don Franco, che tra tutti gli impegni, i viaggi, i corsi di esercizio, le meditazioni, i ritiri che dovrà fare, il lunedì, il martedì e il mercoledì santo noi siamo già prenotati. Ma in più, perché questa è la sua parrocchia, noi tra ottobre e novembre faremo una tre giorni biblica. Lui ci presenterà o un Vangelo o un testo, una lettera del Nuovo Testamento, quello decideremo insieme, e verso ottobre e novembre noi ci dedicheremo a questo, lasceremo tre serate libere in modo tale da poter incontrare il Signore ascoltando la sua parola. Questo credo che ci fa crescere spiritualmente e culturalmente, e perché la più nobile delle preghiere è proprio la lettura della scrittura, la meditazione della scrittura, la contemplazione della scrittura e le azioni che nascono da quello che comprendiamo dalla scrittura, penso che non lo sbagliamo. Se qualcuno mi dicesse, tra il rosario e la lettura del Vangelo, da dove devo incominciare? Dal Vangelo, leggi il Vangelo prima. E cerca di entrare dentro al Vangelo. Poi di rosario, poi di dopo rosario. Ma prima conosci la scrittura. Perché, e chiudo, uno dei grandi padri della Chiesa, San Girolamo, diceva che la conoscenza delle scritture, la conoscenza di Dio, è l'ignoranza delle scritture, è ignoranza di Dio. Grazie ancora. E un'ultima cosa, e vi do ancora la benedizione, ascoltiamo un altro canto, e c'è da ringraziare con tutto il cuore della Madonna delle Grazie, favoloso, siete bravissimi, siete tutti ragazzi, siete bravissimi, grazie per il servizio che rendete alla Chiesa. Domani sera alle 19 e noi iniziamo solennemente la Santa Messa in Cina Domini e vi dirò già, vi annuncio già, che saranno annunciate due sorprese, altre due cose nuove per quest'anno, belle, bellissime, questo perché insomma credo che la parrocchia deve da un lato crescere, ripeto, spiritualmente. spiritualmente, culturalmente, ma anche nell'esercizio della carità, fatta con intelligenza, fatta con, cogliendo anche un poco i segni dei tempi, di questi tempi che noi stiamo vivendo. Ma domani sera ne daremo l'annuncio pubblicamente, perché Dio piacendo, se Dio vuole, se sua volontà, insomma, nascerà un'opera bella in questa parrocchia particolare, un po' diversa, diciamo, sempre in collaborazione con altre istituzioni del territorio, perché dobbiamo aprire il cuore all'accoglienza. Tra di noi, nel nostro territorio, ci sono tanti cristiani buoni.